Federico I. La giustizia dell'impero, il grande esercito, la resa di Milano e Roncaglia. Gli occhi si appuntano tutti su Reinaldo di Dassel, che prende la parola in un latino dotto e forbito. Esporrò dunque i patti della resa del popolo milanese, che si è macchiato di colpa per non avere rispettato l'ossequio dovuto all'imperatore. Per il suo orgoglio ribelle, la città è già stata posta da tempo al bando dell'impero e ora dovrebbe ricevere una punizione tremenda ed esemplare. Tuttavia, per espresso desiderio dell'imperatore del Sacro Romano Impero d'Occidente, i patti che sto per esporre sono improntati a criteri di somma clemenza. Per prima cosa, i lodigiani e i comaschi saranno del tutto indipendenti dai milanesi. I loro governanti avranno poteri sovrani dei quali risponderanno solo davanti all'imperatore. Quindi i milanesi giureranno con solenne cerimonia la loro fedeltà all'imperatore, rinnovando quell'impegno che con un animo malevole avevano scordato. Fabbricheranno poi un grande palazzo che sarà di proprietà dell'imperatore, il quale dovrà soggiornarvi tutte le volte che ne avrà desiderio. Verseranno nelle casse dell'erario imperiale 9.000 marche d'argento, corrispondenti alla somma dei tributi che da molto tempo negligentemente i milanesi hanno cessato di versare. Consegneranno come quinta condizione 200 ostaggi, scelti tra i membri delle famiglie più autorevoli della città. Questi 200 nobili personaggi risponderanno con la loro vita di ogni eventuale violazione dei patti fra i cittadini di Milano e l'imperatore. I consoli della città saranno eletti in Parlamento del popolo milanese, ma la loro nomina dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'imperatore. In assenza dell'imperatore, nel palazzo imperiale risiederanno i messi di Federico, i quali avranno funzione di magistrati e giudicheranno chi ha ragione nelle liti giudiziarie. I prigionieri dell'una e dell'altra parte verranno scambiati. Come nona condizione di pace, i milanesi rinunceranno a battere moneta e useranno le monete coniate dalla zecca dell'imperatore. Parimenti rinunceranno a tutti quei diritti che sono di pertinenza del sovrano. Se poi i cremaschi, alleati dei milanesi e i loro compagni di malefatte, verseranno 120 marche d'argento all'erario dell'imperatore. Questi revocherà il bando e Milano, con Crema, tornerà all'onore di essere città imperiale, protetta da tutti i privilegi che spettano le città che fanno parte dell'impero. Quando tutto questo sarà eseguito, l'imperatore si tratterà ancora 3 giorni nella città, considerando i suoi amici, i cittadini e rispettando le proprietà dei milanesi, come appunto si rispettano le proprietà e i diritti degli amici. I milanesi eseguiranno tutti questi patti in buona fede, a meno che non ne siano impediti per cause di forza maggiore o non riceveranno dispense dall'imperatore in persona. Per pagare la somma dovuta, i milanesi potranno fare una colletta fra i cittadini e potranno richiedere alle città vicine i tributi che esse erano solite versare, ma nulla potrà essere chiesto ai cittadini di Lodi e di Como, né a quegli abitanti del contado del Seprio che hanno già fatto giuramento di fedeltà all'imperatore. Se tutti questi patti saranno rispettati, Milano potrà diventare la perla delle città imperiali e nessun male potrà più capitarle. in silenzio. Guido e i consoli ascoltano le condizioni di pace. In effetti, rispetto alle usanze di quei tempi, sono condizioni assai miti. L'imperatore ha voluto veramente essere clemente. «Signore delle genti», risponde infine Guido stesso, «e tu, Rinaldo conte di Dassel, consigliere famoso per prudenza e saggezza, a nome di tutto il popolo di Milano, accettiamo con gratitudine le condizioni che ci avete posto. Le accettiamo, sì, le accettiamo con gioia e rispetto, fieri e lieti di essere stati accolti di nuovo nella grande comunità dell'Impero Romano d'Occidente». Roncaglia. Dopo la celebrazione solenne della resa di Milano, il Barbarossa trasferisce il suo immenso esercito a poca distanza da Piacenza, quasi sulle rive del Po. Qui, in una località che si chiama Roncaglia, l'imperatore, il padrone del mondo, colui che può chiamare Reucci di provincia, i re di Francia e d'Inghilterra, pianta le tende e si accinge a dare al suo impero una veste giuridica secondo gli antichi principi del diritto romano. Da Bologna giungono a fargli corte uomini un po' strani, non hanno le vesti sfarzose e i cavalli finemente bardati dai nobili. Arrivano a piedi o a dorso di mulo, alcuni con il saio monacale, alcuni con severi abiti di modesta fattura. Ma chi sono costoro? Bisogna sapere che da pochi anni a Bologna si è costituita una corporazione di professori e studenti, autorizzata e protetta dalle autorità. Da tutte le parti d'Italia e anche dall'estero sono confluiti giovani desiderosi di apprendere e studiosi desiderosi di approfondire la loro disciplina e di comunicarla a chi ne sa meno di loro. La grande passione che anima questi scienziati è l'amore per lo studio del diritto, di quelle leggi romane che oscuramente si sono tramandate nei secoli e che ora sono diventate la scienza di moda. Gli italiani, eredi dei latini, mantengono in questi anni oscuri il primato mondiale, quello della giurisprudenza. Il grande imperatore d'Oriente, Giustiniano, aveva raccolto tutto il diritto romano nel Corpo Iuris durante la prima metà del VI secolo d.C. Ora il Corpus Iuris e le note di commento che lo accompagnano sono oggetto di amoroso studio e il senso giuridico dei romani è ancora un faro che illumina tutta la civiltà di Occidente. Federico ha chiamato a sé i giuristi bolognesi perché sa che la forza non vale se non ha come base il buon diritto e ad essi chiede di dare veste giuridica al suo operato. Vuole, insomma, che la giustizia coincida con la giustizia romana. Ai giuristi non sembra vero di poter rispolverare, applicandole all'oggi, le dottissime argomentazioni, i sottili cavilli, le impostazioni generali del codice giustiniano. Né essi né Federico si rendono conto che sei secoli di storia hanno cambiato troppe cose e che la concezione stessa dell'impero è profondamente mutata. Alla dieta di Roncaglia partecipano, oltre ai dignitari imperiali, anche i rappresentanti di tutti i comuni che ascoltano con ammirata reverenza i giuristi bolognesi, mentre parlano dell'impero come il centro del mondo, come sede naturale di ogni diritto, di ogni potere. L'animo di tutti è rivolto ai fasti antichi dell'impero romano, ad una grandezza perduta che viene ora rievocata davanti a questo nuovo imperatore venuto dal nord e circondato dai suoi 100.000 guerrieri. Ma perché? Poi abbiamo votato all'unanimità il diritto dell'imperatore di battere moneta e di amministrare la giustizia al posto dei comuni? la sera, nelle tende, sono queste le perplessità che i delegati dei comuni si espongono a vicenda, stupiti in fondo, per la serenità e la tranquillità con cui essi stessi votano emendamenti che rischiano di uccidere per sempre le libertà comunali. Ma la risposta è pronta. Non vi preoccupate. L'imperatore non vuole che un'affermazione teorica del suo potere, e a me personalmente sembra giusto, che questo potere gli venga teoricamente riconosciuto. Avete sentito che cosa ha detto Martino Gosia, quel dottore dell'Università di Bologna? L'imperatore è, da un punto di vista giuridico, padrone del mondo. Sì, ma l'altro dottore, il bulgaro, ha detto di non essere completamente d'accordo. Ed è stata una bella discussione. Con il risultato che l'imperatore ha regalato un cavallo a Martino e niente a Bulgaro, che lo aveva contraddetto. Tutta Roncaglia sta ancora ridendo di quella battuta di Bulgaro. A causa dell'equità ho perso un equino. Ridono tutti, poi la conversazione riprende su un tono più serio. Proprio l'affermazione che l'imperatore è padrone del mondo dimostra che qua si stanno facendo discussioni teoriche e astratte. Ammettiamo pure che l'imperatore sia padrone e che tutto il mondo gli sia vassallo, ma a Federico non salterebbe mai in mente di battere moneta al posto degli arabi o di amministrare la giustizia al posto del re di Francia, e neppure, forse, di considerare realmente suoi i possessi, i beni della Chiesa. Certo, ma anche per i comuni dovrebbe valere la stessa cosa. Nel peggiore dei casi dovremmo pagargli più tributi di quanti ne abbiamo pagati finora. E quando scenderà di nuovo in Italia lo dovremmo accogliere con molta ospitalità e molta pompa. Tutto qua. Bisogna stare tranquilli. Ora è inutile irritarlo con delle polemiche. Poi se ne sarà andato. Ricominceremo a farci gli affari nostri. Ma i comuni peccano di eccessivo ottimismo. L'imperatore fa sul serio, terribilmente sul serio. Nei primi mesi di gennaio del 1159 giungono nelle città lombarde i messi imperiali con l'ordine di far mettere in atto i principi di Roncaglia. A Piacenza viene imposto di colmare il fossato protettivo intorno alle mura e di ridurre l'altezza dei bastioni. Dopo molte tergiversazioni, i piacentini a malincuore obbediscono. Altre città subiscono analoghe imposizioni e a tutte è ordinato di ricamare l'aquila imperiale sul gonfalone comunale. I comuni si accorgono ormai troppo tardi dell'errore e per la maggior parte accettano a capo chino le imposizioni dei messi di Federico. Ma due città non accettano, preferiscono la rovina piuttosto che la sottomissione, e sono Crema e Milano. A Crema gli ambasciatori imperiali vengono assaliti dai cittadini e costretti a fuggire per evitare la morte. A Milano la stessa sorte tocca a Reinaldo di Dassel, in persona, giunto per comunicare ai cittadini un decreto che li privava del diritto di eleggere i consoli e di amministrare in proprio la giustizia. Scoppia la rivolta. Lo stesso Reinaldo è percosso e messo in fuga, come già era successo all'ambasciatore Sicher 5 anni prima. Dietro l'esempio di Crema di Milano, altri comuni si ribellano. Genova protesta gli accordi di Roncaglia, Tortona, Piacenza, Brescia e altre città cominciano attività clandestine. La pace, che l'imperatore credeva di aver consolidato definitivamente a Roncaglia, è più che mai in pericolo. L'Italia è come un alveare che rumoreggia di api in fermento.